Maria Valtorta, un nome e 8 ragioni per credere, di Guido Landolina. Capitolo 1, paragrafo 2. Il Tempio Nuovo, la mia chiesa, sorgerà soltanto quando il vostro cuore ospiterà Dio, ed Egli con voi, vive pietre, edificherà la sua chiesa, la nuova Gerusalemme. Giungerà ad espandersi per tutti i confini del mondo e che, completa e perfetta, senza mende, senza ombre, vivrà eterna nel cielo. Vi è però un altro brano tratto dall'opera valtortiana in cui Gesù parla in maniera molto più profonda della Chiesa. È il Mercoledì Santo. Gesù è al Tempio di Gerusalemme dove parla del maggiore dei comandamenti, dell'obolo della vedova, e lancia, con l'occasione, una invettiva contro scribi e farisei. Dopo vi è una pausa di riposo fuori del tempio e a un certo punto un discepolo, Mattia, chiede a Gesù dei chiarimenti sul futuro nuovo tempio, di cui egli in più di una occasione ha accennato, ma senza entrare troppo nei particolari. Mattia, l'ex pastore, si avvicina a Gesù e chiede: Signore e Maestro mio, io ho molto pensato coi compagni alle tue parole, finché la stanchezza ci prese, e dormimmo prima di avere potuto risolvere il quesito che ci eravamo posti. E ora siamo più stolti di prima. Se abbiamo bene capito i discorsi di questi giorni, tu hai predetto che molte cose si cambieranno, benché la legge resti immutata, e che si dovrà edificare un nuovo tempio, con nuovi profeti, sapienti e scribi, contro il quale saranno date battaglie, e che non morrà, mentre questo, sempre se si è capito bene, pare destinato a perire. È destinato a perire, ricorda la profezia di Daniele. Ma noi, poveri e pochi, come potremmo edificarlo di nuovo se fecero fatica a edificare questo i re? Dove lo edificheremo? Non qui, perché tu dici che questo luogo resterà deserto sino a che essi non ti benediranno come mandato da Dio. Così è. Nel tuo regno? No, siamo convinti che il tuo regno è spirituale. E allora come, dove lo stabiliremo? Tu ieri hai detto che il vero tempio, e non è quello il vero tempio. Il vero tempio, quando crederanno di averlo distrutto, allora sarà che salirà trionfante alla Gerusalemme vera. Dove è d'essa? Molta confusione in noi. Così è. I nemici distruggano pure il vero tempio. In 3 giorni io lo farò risorgere e non conoscerà più insidia, salendo dove l'uomo non può nuocere. Riguardo al regno di Dio, esso è in voi e ovunque sono uomini che credono in me. Sparso per ora, succedentesi sulla terra nei secoli, poi eterno, unito, perfetto nel cielo, là, nel regno di Dio, sarà edificato il nuovo tempio, ossia là dove sono spiriti che accettano la mia dottrina, la dottrina del regno di Dio, e ne praticano i precetti. Come sarà edificato se siete poveri e pochi? O in verità non necessitano denari e poteri per edificare l'edificio della nuova dimora di Dio, individuale o collettiva? Il regno di Dio è in voi, e l'unione di tutti coloro che avranno in loro il regno di Dio, di tutti coloro che avranno Dio in loro, Dio la grazia, Dio la vita, Dio la luce, Dio la carità, costituirà il grande regno di Dio sulla terra, la nuova Gerusalemme che giungerà ad espandersi per tutti i confini del mondo e che, completa e perfetta senza mende, senza ombre, vivrà eterna nel cielo. Come farete a edificare tempio e città? O non voi, ma Dio edificherà questi luoghi nuovi. Voi dovrete soltanto dargli la vostra buona volontà. buona volontà è permanere in me. Vivere la mia dottrina è buona volontà. Stare uniti è la buona volontà. Uniti a me sino a fare un sol corpo che è nutrito nelle sue singole parti e particelle da un unico umore. Un unico edificio che è poggiato su un'unica base e tenuto unito da una mistica coesione. Ma siccome senza l'aiuto del Padre, che vi ho insegnato a pregare e che pregherò per voi prima di morire, voi non potreste essere nella carità, nella verità, nella vita, ossia ancora in me e con me, in Dio Padre e in Dio Amore, perché noi siamo un'unica divinità. Per questo vi dico di avere Dio in voi, per poter essere il Tempio che non conoscerà fine. Da voi non potreste fare. Se Dio non edifica e non può edificare dove non può prendere dimora, inutilmente gli uomini si agitano a edificare o a riedificare. Il Tempio nuovo, la mia Chiesa, sorgerà soltanto quando il vostro cuore ospiterà Dio ed Egli con voi, vive pietre, edificherà la sua Chiesa. Ma non è detto che Simone di Giona ne è il capo, la pietra sulla quale si edificherà la tua chiesa? E non è fatto capire anche che tu ne sei la pietra angolare? E dunque ne è il capo? C'è o non c'è questa chiesa? Interrompe l'Iscariota. Io sono il capo mistico, Pietro ne è il capo visibile, perché io ritorno al Padre, lasciandovi la vita, la luce, la grazia per la mia parola, per i miei patimenti, per il Paraclito che sarà amico di coloro che mi furono fedeli. Io sono un'unica cosa con la mia Chiesa, mio corpo spirituale di cui io sono il capo. Il capo contiene il cervello, mente. La mente è sede del sapere. Il cervello è quello che dirige i moti delle membra coi suoi immateriali comandi, i quali sono più validi per far muovere le membra di ogni altro stimolo. Osservate un morto, nel quale morto è il cervello. Ha forze più moto nelle sue membra. Osservate uno completamente stolto. Non è forse inerte al punto da non saper avere quei rudimentali moti istintivi che l'animale più inferiore, il verme che schiacciammo passando, ha? Osservate uno nel quale la paralisi ha spezzato il contatto delle membra, una o più membra col cervello. Ha forse più moto nella parte che non ha più legame vitale col capo? Ma se la mente dirige con i suoi immateriali comandi, sono gli altri organi, occhi, orecchie, lingua, naso, pelle, che comunicano le sensazioni alla mente, e sono le altre parti del corpo che eseguiscono e fanno eseguire ciò che la mente, avvertita dagli organi materiali e visibili, quanto l'intelletto invisibile, comanda. Potrei io, senza dirvi sedete, ottenere che voi sediate su questa costa di monte? Anche se io lo penso che voglio, vi mettiate seduti, voi non lo sapete finché io non traduco il mio pensiero in parole, e dico queste usando lingua e labbra. Potrei io stesso sedermi, se lo pensassi soltanto perché sento la stanchezza delle gambe, ma se queste rifiutassero di piegarsi e mettermi così seduto. La mente ha bisogno di organi e membra, e per fare le operazioni che il pensiero pensa. Così nel corpo spirituale che è la mia chiesa, io sarò l'intelletto, ossia la testa, sede dell'intelletto. Pietro e i suoi collaboratori, coloro che osservano le reazioni e percepiscono le sensazioni e le trasmettono alla mente, perché essa illumini e ordini ciò che è da fare per il bene di tutto il corpo. E poi, illuminati e diretti dall'ordine mio, parlino e guidino le altre parti del corpo. La mano che respinge l'oggetto che può ferire il corpo o allontana ciò che corrotto può corrompere, il piede che scavalca l'ostacolo senza urtarvi e cadere e ferirsi, hanno avuto comando di farlo dalla parte che dirige. Il fanciullo è anche l'uomo che è salvato da un pericolo o che fa un guadagno di qualsiasi specie, istruzione, affari buoni, matrimonio, buona alleanza per un consiglio ricevuto, per una parola detta, è per quel consiglio e quella parola che non si nuoce o che si benefica. Così sarà nella Chiesa. Il capo e i capi, guidati dal divino pensiero e illuminati dalla divina luce e istruiti dall'eterna parola, daranno gli ordini e i consigli, e le membra faranno, avendo spirituale salute e spirituale guadagno. La mia Chiesa già è, poiché già possiede il suo capo soprannaturale e il suo capo divino, e ha le sue membra, i discepoli. Piccola ancora, un germe che si forma, perfetta unicamente nel capo che la dirige, imperfetta nel resto, che ha bisogno del tocco di Dio per essere perfetta e del tempo per crescere. Ma in verità vi dico che essa già è e che è santa per colui che ne è il capo e per la buona volontà dei giusti che la compongono. Santa e invincibile. Contro di essa si avventerà una e mille volte e con mille forme di battaglia l'inferno fatto di demoni e di uomini demoni, ma non prevarranno. L'edificio sarà incrollabile, ma l'edificio non è fatto di una sola pietra. Osservate il tempio, là, vasto, bello, nel sole che tramonta. È forse fatto di una sola pietra? È un complesso di pietre che fanno un unico armonico tutto. Si dice il tempio, cioè una unità. Ma questa unità è fatta delle molte pietre che l'hanno composta e formata. Inutile sarebbe stato fare le fondamenta se esse non avessero poi dovuto sorreggere le mura e il tetto, se su esse non avessero poi avuto ad innalzarsi le mura. E impossibile sarebbe stato alzare le mura e sostenere il tetto se non fossero state fatte per prime le fondamenta solide, proporzionate a sì gran mole. Così, con questa dipendenza delle parti, una dall'altra, sorgerà anche il Tempio Novello. Nei secoli voi lo edificherete, appoggiandolo sulle fondamenta che io gli ho dato, perfette per la sua mole. Lo edificherete con la direzione di Dio, con la bontà delle cose usate a innalzarlo, spiriti che Dio inabita. Dio nel vostro cuore a fare di esso pietra pulita e senza incrinature per il Tempio Nuovo. Il suo regno stabilito con le sue leggi nel vostro spirito. Altrimenti sareste mattoni malcotti, legno tarlato, pietre scheggiate e farinose che non reggono e che il costruttore, se avveduto, respinge o che fallano, cedono, facendo crollare una parte se il costruttore, i costruttori preposti dal Padre alla costruzione del Tempio sono costruttori idoli e si pavoneggiano nel loro onore senza vegliare e faticare sulla costruzione che si innalza e sui materiali usati per farla. Costruttori idoli, tutori idoli, custodi idoli, ladri, ladri della fiducia di Dio, della stima degli uomini, ladri e orgogliosi che si compiacciono di aver modo di aver guadagno e modo di avere numeroso mucchio di materiali e non osservano se sono buoni o scadenti, causa di rovina. Voi novelli sacerdoti e scribi del Tempio Novello ascoltate. Guai a voi e a chi dopo voi si farà idolo e non veglierà e sorveglierà se stesso e gli altri. I fedeli, per osservare, saggiare la bontà delle pietre e del legname, senza fidarsi delle apparenze, e causerà rovine, lasciando che materiali scadenti o addirittura nocivi siano lasciati usare per il tempio, dando scandalo e provocando rovina. Guai a voi se lascerete crearsi crepacci e muraglie insicure, storte, facili al crollo, non essendo equilibrate sulle basi che sono solide e perfette. Non da Dio, fondatore della Chiesa, ma da voi verrebbe il disastro, e ne sarete responsabili davanti al Signore e agli uomini. Diligenza, osservazione, discernimento, prudenza. La pietra, il mattone, la trave debole, che in un muro maestro sarebbe rovina, possono servire per parti di minore importanza e servire bene. Così dovete saper scegliere, con carità, per non disgustare le deboli parti, con fermezza per non disgustare Dio e rovinare il suo edificio. E se vi accorgete che una pietra già posta a sorreggere un angolo maestro non è buona o non è equilibrata, siate coraggiosi, audaci e sappiatela levare da quel posto, mortificatela, squadrandola con lo scalpello di un santo zelo. Se urla di dolore non importa, vi benedirà poi nei secoli perché voi l'avrete salvata. Spostatela, mettetela ad altro ufficio. Non abbiate paura anche di allontanarla del tutto se la vedete oggetto di scandalo e rovina, ribelle al vostro lavoro. Meglio poche pietre che molta zavorra. Non abbiate fretta, Dio non ha mai fretta, ma ciò che crea è eterno, perché ben ponderato prima di eseguirlo. Se non eterno, è duraturo quanto i secoli. Guardate l'universo, da secoli, da migliaia di secoli, è come Dio lo fece con operazioni successive. Imitate il Signore, siate perfetti come il Padre vostro. Abbiate la sua legge in voi, il suo regno in voi, e non fallirete. Ma se non foste così, crollerebbe l'edificio. Invano vi sareste affaticati ad innalzarlo.